10:27 diamo il benvenuto anche alla nostra seconda corrispondente di questa mattinata da Padova. Buongiorno, ben trovata, come stai?
Ciao, ciao, grazie.
Allora, con te, per continuare il discorso che abbiamo iniziato poc'anzi con Milano, cioè per fare un po' il punto sulla situazione di diversi movimenti di lotta per la casa in giro questa mattina, soprattutto per il nord, ti chiamiamo ovviamente per avere ragguagli su quanto accade a Padova, dove fra qualche giorno peraltro si apre un processo piuttosto grosso nei confronti di decine di persone che appartengono al Comitato di Lotta per la Casa, per cui ti chiedevamo magari di partire da qui e poi cerchiamo anche di fare qualche ragionamento ulteriore.
Certo, come accennavi tu, il 19 di dicembre comincerà al Tribunale di Padova un processo che vede imputate 75 persone tra appartenenti e solidali al Comitato di Lotta per la Casa di Padova, che forse le ascoltatrici e gli ascoltatori lo ricorderanno, si era reso protagonista purtroppo di un'inchiesta repressiva che aveva portato anche ad alcune misure cautelari, nello specifico a 4 arresti domiciliari, diversi obblighi di dimora e diversi obblighi di firma. Queste misure cautelari già nel marzo del 2016 erano cadute al riesame di Venezia e poi anche alla Cassazione, e fondamentalmente l'impianto accusatorio che le muoveva era dettato dall'associazione a delinquere, il che è piuttosto bizzarro perché siamo in una città come Padova che tra l'altro negli ultimi anni ha visto parecchie inchieste proprio sul tema abitativo, e una tra tutte che proprio in questi giorni i quotidiani locali riportavano è l'operazione Pantano, che di fatto aveva un po' fatto la scoperta dell'acqua calda, quindi aveva confermato quanto anche la gestione delle case popolari da parte dell'ATER fosse coperta da tutta una serie di turbative d'asta, da tutta una serie di episodi di corruzione, tanto ad aver portato i vari parenti, amici e quant'altro degli imputati a occupare degli alloggi vicinissimi al centro storico. Rispetto all'operazione Pantano, praticamente in questi giorni il Mattino e il Gazzettino di Padova hanno dato la notizia della futura prescrizione di questi reati, facendo un parallelo, ecco, mi viene da dire, rispetto al fatto che chi ha lottato per il diritto alla casa e ha difeso circa una trentina di sfratti e 8 occupazioni abitative di alloggi popolari che tra l'altro erano lasciati vuoti da anni, ecco, chi ha fatto questo viene accusato appunto di associazione a delinquere e il 19 dicembre si ritrova sul banco degli imputati. Invece chi ha realmente lucrato sul patrimonio pubblico viene tranquillamente prescritto e continua anche le proprie carriere politiche, partitiche. Quindi in questi giorni, ecco, abbiamo anche un po' approfondito questo parallelo, conferma di che tipo di giustizia ci sia. E per l'appunto il 19 ci sarà davanti al Tribunale di Padova una conferenza stampa, un presidio, proprio per solidarizzare e riaccendere l'attenzione su questa vicenda che appunto vede imputati molti militanti, ma anche tante famiglie sia italiane che migranti, che hanno dovuto necessariamente occupare un alloggio perché né l'ufficio casa del comune né l'ATER gli davano una soluzione, se non quella magari di andare nelle solite case famiglia, nelle solite comunità, che poi al di là del loro costo la cosa più grave di tutte è che separano i nuclei familiari. Di fatto i padri, ad esempio, non avevano nessunissima soluzione, mm-hmm. oltre al fatto che queste strutture come la Casa Colori, per dirne una, hanno proprio dei problemi di sovraffollamento, di mancanza di privacy e quant'altro non indifferenti.
E questo è un grande classico anche da noi, ecco, sì. Ci fa piacere che, diciamo, nonostante i chilometri di distanza e magari le differenti situazioni, però da questo punto di vista ci si assomiglia molto.
Adesso è anche uscita la nuova graduatoria provvisoria, proprio il 25 novembre è uscita la graduatoria provvisoria, ma anche lì fondamentalmente si parla di circa 250, forse 300 case messe a disposizione. Quello che io ho notato un po' scorrendo la graduatoria è il fatto che sono al momento privilegiati, diciamo, i nuclei da single, insomma, da anziani, insomma, tutte le prime posizioni grosso modo vedono sempre l'attribuzione di alloggi a una singola persona, magari che stava in graduatoria da anni e anni e anni. E cosa significa questo? Significa il fatto che vengono assegnate anche case piccole, appunto sui 40 metri quadrati, ecco. Invece notavo che ci sono anche parecchi nuclei, anche di 4, 5 o 6 familiari, che la casa non l'hanno avuta. E quindi, insomma, anche tutta questa retorica sulla famiglia e quant'altro, ancora una volta, insomma, è abbastanza messa in ridicolo dai fatti concreti. E per di più, anche chi continua ad essere occupante, ad esempio a Facciolati 96, che è una delle occupazioni rimaste, insomma, del comitato di lotta per la casa, anche le famiglie lì, nonostante tutte le promesse anche da parte dell'assessora Nalin di Padova, tutte queste famiglie non hanno avuto accesso, appunto, all'alloggio, cioè sono in posizioni bassissime nella graduatoria, nonostante tutti i loro punteggi legati al numero dei figli, legati all'aver avuto lo sfratto, all'essere senza casa, appunto, da anni. E quindi, insomma, si ripropone, come dire, pesantemente la tematica dell'abitare, anche alla luce, come dire, della riforma che l'ATER qui in Veneto sta cercando di fare, che poi non è, come dire, non è circoscritta solo al nord-est, ma anche in Toscana, insomma, in tante altre regioni succede grosso modo lo stesso tipo di processo.
Che è di tipo sostanzialmente, diciamo, di dismissione.
Fondamentalmente di smantellamento del patrimonio pubblico, perché qui, ecco, uno dei dati che erano emersi proprio dai faldoni del processo al Comitato di Lotta per la Casa era un'affermazione di Vittorio Giambruni, che era l'ex direttore di ATER, appunto prima del commissariamento, e lui, insomma, affermava che 143 alloggi popolari a Padova sarebbero stati venduti nel piano di vendita ordinario, e se non sbaglio altri 4.595 sarebbero stati venduti nel piano di vendita straordinario. E sono numeri, insomma, importanti a fronte invece della domanda di alloggi che c'è. Insomma, ci si chiede quale scenario, insomma, ci possa essere, perché, appunto, se già chi avrebbe diritto ad avere un alloggio non vi accede, se tutte queste case venissero vendute, di fatto il patrimonio continuerebbe, insomma, a restringersi anziché ad ampliarsi. Quindi la direzione di investire sulle case popolari assolutamente non c'è, anche perché, insomma, quelle che rimangono sono oggetto di una mancanza di manutenzione veramente importante. E in generale, insomma, anche nel quartiere, per dire, nel quartiere Caduti della Resistenza o nel quartiere Portello, che sono magari i due quartieri, come dire, storicamente più di lotta anche qui a Padova, anche lì, insomma, le case popolari soffrono proprio di tutta una serie di problemi legati alla muffa, legati proprio a una mancanza di manutenzione a tutti i livelli, sia ordinari che straordinari, ecco. E persiste, questo va detto, il problema delle case vuote, tipo in un quartiere come quello in cui io risiedo, in cui ci sono insomma c'è tutto un quadrato, ecco, un rione di case popolari, non particolarmente grande, cioè saranno 186 appartamenti nel quadrato più alcune decine, diciamo, nelle vie limitrofe. Ecco, in quest'arco di, cioè in questo spazio ci sono circa 40 alloggi vuoti. E anche qui, insomma, una grande questione che, cioè, sulla quale comunque, ad esempio, il comune non fa pressione all'ATER, che gestisce, o per meglio dire mal gestisce, questo tipo di alloggi, che poi puntualmente vengono messi all'asta. La cosa grave è che magari vengono messi all'asta pezzettino per pezzettino, cioè non metteranno mai all'asta, che ne so, 200 case in un colpo, ma 5, 8, 10, 15 e via così. E nel frattempo appunto il patrimonio si erode.
Senti, l'ATER, che è un istituto regionale che ha salda guida leghista da sempre, potremmo dire, no?
Sì, assolutamente sì, e in questo periodo anche di più, perché come accennavo prima l'ATER appunto è stata commissariata e appunto anche per l'operazione Pantano che prima citavo, e ovviamente come commissario straordinario insomma a suo tempo fu messo Zaramella, che è un avvocato ma anche un esponente leghista di un comune di provincia, e tra l'altro una persona insomma particolarmente battagliera quando si tratta di sfratti e sgomberi, insomma, che puntualmente vengono eseguiti grazie alla complicità netta della questura. E per l'appunto, sì, come dire, un esponente leghista che in questi giorni sta vivendo, ecco, numerose visite da parte degli inquilini dell'ATER, che insomma si sono riuniti in un comitato proprio contro la legge 39 del 2017, che appunto è questa sorta di controriforma, la definirei così, che di fatto ha pesantemente alzato gli affitti di chi già risiede nelle case ATER, e di fatto sono stati rivisti proprio i canoni, sono stati rivisti anche le modalità d'accesso rispetto ai punti, cioè rispetto ai punteggi, e ad esempio una cosa importantissima è che non ci sono più le assegnazioni che conoscevamo, ma appunto ci sono dei contratti di 4 anni, poi eventualmente prorogabili. Però faccio un esempio, ecco, che per dire ho sotto mano rispetto a proprio alle cifre. Abbiamo una signora sola come nucleo familiare in pensione e invalida, pagava 55 euro di affitto. Praticamente questa riforma dal luglio del 2019, da quest'anno, da che è entrata in vigore, ha portato il suo affitto a 229,99, ma abbiamo avuto anche casi di una lavoratrice, una metalmeccanica, che da sola con la figlia, che pagava 100 euro e adesso ne dovrebbe pagare 400 e via così. Quindi cosa è successo? Fondamentalmente innanzitutto va detto sul positivo che gli inquilini si sono organizzati e molti stanno pagando il vecchio affitto sul bollettino in bianco. Ovviamente questo comunque prima o poi produrrà una morosità, e una volta raggiunti i 4 mesi di mensilità piena potrebbero aprirsi ovviamente delle procedure di sfratto, quindi anche lì ritorna pesantemente la questione dell'emergenza abitativa. E da dire anche che tutta una serie di associazioni, come dire, vedi il SUNIA piuttosto che l'Unione Inquilini, ecco, hanno invece fatto di più il gioco della regione, perché si sono accontentati di una prima tornata, diciamo, di piccole modifiche. Ecco, entrando magari nel merito di questa legge, fondamentalmente si diceva che chi superava i 20.000 euro di ISE, non dell'ISE che noi conosciamo, ma dell'ISE ERP, che è un nuovo conteggio che fanno, che come dire per magia ci fa sembrare tutti un po' più ricchi, basta avere insomma un motorino, certo. E sembra che
sei sì, un il tuo nababbo, livello di vita si eleva a livelli incredibili.
Esatto, ecco, chi ha un ISE ERP superiore ai 20.000 euro, stando alla riforma, avrebbe dovuto entro 2 anni lasciare l'alloggio. Praticamente con una prima modifica che la regione ha fatto, e non l'ha fatto per bontà, ma l'ha fatto in seguito alle mobilitazioni che ci sono stati di fronte alle varie ATER del Veneto, ma soprattutto anche a Venezia. Ecco, allora la prima modifica è stata quella di innalzare la soglia di questi 20.000 euro a 26.000 euro per chi accede adesso all'alloggio popolare e a 35.000 per chi ci sta già dentro, insomma, da tempo. Quindi per molte persone fondamentalmente si è evitato sì lo sfratto entro i 2 anni, però non hanno comunque ritoccato i canoni, che sono sempre molto alti. Adesso invece è notizia proprio di ieri, però sarà tutto da verificare, è stata proprio pubblicata ieri questo comunicato sul sito della Regione del Veneto, sono state fatte delle altre modifiche appunto in commissione, e sembra che entro la fine dell'anno ricalcoleranno appunto gli importi degli affitti. Dico sembra perché le varie promesse insomma si sono susseguite grosso modo da agosto fino ad oggi, e non si è ancora visto nulla di concreto, perché gli inquilini hanno continuato appunto a ricevere i bollettini con le cifre gonfiate, ecco, dei loro canoni. E quindi fondamentalmente il coordinamento degli inquilini, ecco, in barba al Sunia e ad altri che hanno molto calmierato la situazione, ha continuato a riunirsi, e sicuramente se non ci saranno delle modifiche, cioè se non ci sarà proprio l'abrogazione, questa è la richiesta, della legge regionale 39, gli inquilini torneranno a Venezia e torneranno insomma a mobilitarsi. E come dicevo poi, rispetto anche all'abrogazione di questa legge, sono stati fatti insomma molti presidi, una manifestazione a Venezia, una petizione che insomma ha raccolto già migliaia e migliaia di firme, e poi tutto sommato devo anche dire che con stupore alcuni articoli di giornale non sono stati male, ecco, rispetto a questa vicenda, perché è abbastanza palese che anche questo ricalcolo degli affitti non è chiaro, perché dietro a questo passaggio praticamente c'è un algoritmo della regione che sembra sia stato pagato 3 milioni di euro, ma nel momento in cui gli avvocati del coordinamento degli inquilini hanno fatto richiesta di accesso agli atti per poter capire anche meglio il suo funzionamento, questo accesso agli atti è stato invece negato dall'ATER, sostenendo che l'algoritmo insomma è gestito dalla regione e nessuno può metterci mano. In realtà approfondendo la cosa, è stato visto che il fatto che sembra che siamo tutti più ricchi non è dovuto, come dire, a delle anomalie, ma è dovuto al fatto che proprio i parametri vengono moltiplicati sempre al massimo rialzo, mai in maniera equa o al ribasso. Faccio un esempio: se praticamente abbiamo un ISR, cioè un ISR, l'indicatore della situazione reddituale, praticamente l'ATER ritiene che se appunto il reddito della persona è più basso del valore dei consumi, quindi insomma di quella capacità di spesa delle famiglie che viene calcolata dall'Istat, praticamente fa un ulteriore controllo e ricalcola l'ISEERP sostituendo al reddito il valore dei consumi, quindi un valore più alto. E quindi tutte queste moltiplicazioni e divisioni che fanno per ottenere il canone perfetto, come lo chiamano, in realtà il canone personalizzato, in realtà abbiamo appunto dei sempre degli aumenti. E ad esempio se noi abbiamo l'ISE vero e proprio, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, ovviamente abbiamo anche la detrazione per l'affitto. Invece l'indicatore ISEERP si ottiene proprio togliendo questa detrazione, ed è anche per questo che sembriamo appunto più ricchi. Quindi aggiungo magari un'ultima cosa, che forse mi sono dilungata troppo, però che è importante, è il fatto che anche nel calcolo del canone ci si aggiunge anche il valore di mercato secondo la banca dati OMI, che appunto è l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. E uno qua potrebbe chiedersi cosa c'entra l'Agenzia delle Entrate o il valore di mercato di una casa popolare, visto che la casa popolare è un diritto, nasce come diritto appunto per chi ne ha più bisogno, e soprattutto secondo me non piove dal cielo, ma viene realizzata con le trattenute dalle buste paga delle lavoratrici, dei lavoratori. Quindi le case popolari non dovrebbero avere niente a che fare col mercato privato. Invece l'OMI determina proprio il valore a metro quadro secondo lo stato di conservazione dell'immobile. Quindi ci sono queste tabelle che ho visto dove la O sta per ottimo, poi abbiamo la N di normale o la S di scadente. E praticamente quasi tutte le case dell'ATER vengono considerate in stato ottimale. E anche qui, rispetto a quanto dicevo all'inizio, insomma, sulla manutenzione degli alloggi, insomma, ci sarebbe parecchio da dire proprio per classificarli come ottimali o addirittura per classificarli come normali. E sì, senza contare che poi anche questi parametri vanno a zone, quindi che ne so, la zona del portello che prima citavo viene considerata una zona C1 e C2, una zona semicentrale, e quindi anche qui cambia la questione degli affitti. E come dicevo, insomma, tanti inquilini giustamente continuano a pagare il vecchio canone. E nulla, dal canto suo il comune, che è sempre molto silente su tutte queste questioni, ha inoltrato un paio di settimane fa una lettera un po' a tutti gli inquilini, sostenendo che viste le morosità, insomma, che si verranno a creare con questi aumenti voluti da Regione ATER, il Comune ha messo a disposizione 200.000 euro per poter far fronte, ecco, a questi aumenti. Ovvio che però è una tantum, e che non è nemmeno corretto che i soldi comunque dei cittadini vengano messi avanti per poter finire nelle tasche dell'ATER, insomma, che ha un bilancio invece molto inattivo. Questo un po'...
Avete fatto un lavoro enorme, insomma, da quello che ci hai raccontato, un'attività davvero.
Conta che sì, in realtà il comitato degli inquilini è una cosa, insomma, estremamente estremamente eterogenea, e le due forze che sono più impegnate al suo interno sono ADL Cobas e Rifondazione Comunista. Quindi con i loro sportelli, come dire, c'è stato anche un monitoraggio innanzitutto degli affitti, e poi anche un rilancio, insomma, delle scadenze di lotta sia davanti ai singoli ATER del Veneto che appunto a Venezia, come dicevo prima. Poi questo un po' mi viene da dire in sintesi rispetto alla situazione. Si parlava del fatto che anche nella prossima settimana, il lunedì 9, dovrebbe esserci un presidio di fronte all'ATER, e poi giovedì 12 dicembre dovrebbe esserci la manifestazione a Venezia, è ancora da confermare, che io sappia, almeno che non ci siano state insomma novità
particolari,
ecco, finché ero a lavoro, però queste insomma erano due scadenze che venivano lanciate. Bisognerà vedere magari se invece con proprio con l'annuncio di ieri da parte della regione appunto di ricalcolo dei canoni non si corre il rischio, e secondo me personalmente c'è, di una come dire, di una fase un po' discendente della mobilitazione. Certo che se i ricalcoli degli affitti dovessero esserci, sarebbe comunque una per poterli abbassare, sarebbe comunque una vittoria della lotta, però il coordinamento degli inquilini continua insomma a dare battaglia per l'abrogazione di questa legge, e per l'appunto non prima forse ho detto comitato, ma il coordinamento degli inquilini, sì, ATER, che di fatto sta raccogliendo inquilini da Padova, da Venezia, da Rovigo e da Verona. Manca praticamente solo Belluno, però da lì non abbiamo avuto notizie, ecco.
Va bene, senti, ti ringraziamo moltissimo per questo quadro, insomma, decisamente esaustivo della situazione. E direi che a questo punto restiamo in attesa di capire che cosa si farà la prossima settimana. Al più tardi però l'appuntamento ce lo diamo per il 19 dicembre, quando ci sarà 19... l'inizio di questo processo, e mi pare ci sia anche una conferenza stampa, se non vado errato.
Sì, esatto, alle 10 insomma saremo di fronte al tribunale con il presidio e con la conferenza stampa, e invece domenica questa, che è l'8, alle 13 ci sarà, insomma, lo dico magari per chi fosse nei dintorni di Padova.
Sì, poi tanto mettiamo tutto online, per cui sarà disponibile anche fuori dalle onde medie.
Perfetto. Ci sarà un pranzo benefit proprio per le spese legali dei 75 indagati per il processo al Comitato di Lotta per la Casa. Sarà appunto alle 13 ad Altra Agricoltura Nord-Est, che è in Corso Australia 61. E per l'appunto tutto il ricavato andrà alle spese legali per far cadere questo impianto giudiziario, che direi infamante, proprio perché accusa di associazione a delinquere chi ha lottato per difendere insomma la propria casa o quella di chi ne aveva diritto.
Benissimo, allora noi facciamo nostro il tuo e il vostro invito, ti ringraziamo moltissimo e ci sentiamo a questo punto fra la prossima settimana e quella ancora dopo, comunque sicuramente prima di Natale cercheremo di capire anche come andrà a finire questo anno, almeno per quanto riguarda la lotta per la casa.
Ti ringrazio. Grazie, e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.